Roma, sede del CIPAX, 16 dicembre 2004. All'interno del percorso, i maestri presentati dai loro discepoli, serata dedicata agli insegnamenti del Concilio, una testimonianza di tre che vi furono presenti, partecipi, Monsignor Luigi Bettazzi, Giovanni Franzoni e Paolo Ricca. Gianni Novelli introduce Bettazzi nell'attesa che giungano gli altri interlocutori.
Cominciamo ascoltando da Monsignor Bettazzi, Luigi, storie di concilio a cui ha partecipato, anzi è diventato vescovo a metà, ha raggiunto
a un quarto.
ma ce le rivede lui perché io... E poi vescovo ausiliare di Bologna, con Monsignor...
Poi mi hanno sbolognato,
no. Bologna e poi a Ivrea per tantissimo tempo, per premio, tra virgolette.
32 anni.
Di Bologna, di Ivrea. È stato anche presidente di Pax Christi italiana per quanti anni?
17.
E di Pax Christi internazionale?
Gli ultimi sette.
E adesso è vescovo emerito, giramondo, e quindi ci può raccontare con la saggezza o con la esperienza e con il buon umore che lo caratterizza. A proposito, quanti anni hai?
Non si dicono, sono del 23 comunque.
Ecco. Chi c'ha una calcolatrice la usi, per piacere. E per il resto parlaci tu e noi ascoltiamo, interveniamo, interpelliamo, facciamo un po' di quello che faceva Don Milani con la sua scuola, il suo metodo di arricchirci, di arricchirci delle esperienze degli altri per fare delle nostre. Qui tanto per essere costruire l'ambiente, la sede della comunità di San Paolo, qui proprio al centro si celebra l'Eucaristia domenicale e questo nostro incontrarci non è distante né senza continuità con quel momento anche di ricerca della parola di Dio, della spezzare il pane, ma anche del condividere la storia, perché chi non conosce la sua storia forse vive male il presente ma sicuramente non ha futuro, e questo mi pare che ci sta molto a cuore a tutti quanti. Quindi, Don Luigi, se non ti dispiace.
Bene, buonasera. Emerito sarebbe una forma elegante per non dire pensionato, però emerito in italiano si usa per dire è un emerito birbante, no? Emerito in genere si usa così, pazienza. Dunque, introduco intanto per consumare il tempo finché arrivano, per dare un'introduzione sui concili. Visto che ci sono alcuni giovani, ecco, che forse non ricordano con esattezza, il concilio è la riunione di tutti i vescovi. Il primo concilio informale fu il concilio di Gerusalemme nell'anno 42, cioè tutti gli apostoli si radunarono per un problema che allora era un problema molto importante ma significativo. Il primo grande problema è l'inculturazione, cioè la Chiesa cattolica, Gesù Cristo era ebreo, la Madonna ebrea, gli apostoli ebrei. Quando cominciarono alcuni non ebrei a unirsi, il problema era se dovevano prima diventare ebrei, almeno proseliti della porta, circoncidersi, e poi dopo diventare cristiani. E lì fu San Paolo, che era ebreo, ma così ispirato, che disse: ma perché, ecco. E allora il concilio di Gerusalemme ammise che anche i pagani, i gentili, che non erano i ben educati, ma siccome gli ebrei erano il popolo eletto, gli altri erano le genti o i gentili, che anche gli altri non ebrei potessero diventare cristiani. Elder Camera diceva: io tutti i giorni ringrazio San Paolo perché se non vinceva lui ci toccava circonciderci tutti. Ecco. Ecco lì prima, ma quello non viene contato, perché finché la Chiesa era perseguitata dall'Impero Romano, le altre religioni, ma quando con Costantino diventò religione pubblica, poi con Teodosio addirittura la religione di Stato, allora cominciarono a uscire i vescovi a discutere e cominciarono le prime eresie. Cioè qualcuno a dire, ma ecco, la prima grande eresia fu sulla Santissima Trinità, perché il grande problema che c'è ancora adesso, per esempio con i musulmani, voi non credete in Dio, che è Dio, Allah è un solo Dio, voi ne avete tre. E allora in qualche modo è vero la Trinità, ma allora è uno, sono tre, beh, il Verbo e lo Spirito Santo sì, sono Dio, ma noi diremmo sportivamente di serie B. Il buon Arrio diceva sì, il vero Dio è il Padre Onnipotente, gli altri sì, ecco. Magari è diventato, quando per il battesimo ha detto questo è il mio figlio diletto, ascoltatelo, allora l'ha preso nella famiglia, anche se ha avuto un momento di distrazione verso la fine, che Gesù ha detto Dio mio perché mi hai abbandonato, no? C'erano queste, e allora San Costantino dice qui bisogna finirla. Io raccolgo tutti i vescovi, il primo concilio a Nicea, dall'altra parte del Bosforo, fu organizzato dall'imperatore, però il Papa fu d'accordo, mandò i suoi delegati, per cui quello fu il primo concilio ecumenico, cioè mondiale, universale. E poi hanno continuato per i vari problemi dogmatici, cioè dei dogmi, per precisare Gesù Cristo, concilio di Calcedonia, vero Dio e vero uomo, no? Chi diceva è Dio, uomo, sì, ecco, un fantasma, no, è uomo, Dio, sì, ecco, no, vero Dio, vero uomo, lo Spirito Santo che procede dal Padre e dal Figlio, gli orientali dicono attraverso il Figlio, no, figlioque e dal Figlio, ecco. Questi qui erano i concili ecumenici. I primi sette, quando eravamo giovani noi, nell'altro millennio, e che non c'erano internet e computer, non li studiavamo a memoria per sapere. Nico FK, Coco Nico, la, li livien cos, fir la trevat. Nico FK, Nicea, Costantinopoli, Efeso, Calcedonia. Nico FK. Coconico, Costantinopoli 2, Nicea 2, la Terranense 1, 2, 3, 4, Lili, Viencos, Lione, Lione, Vienna, Costanza, Firla, Trevat, Firenze, Laterano 5, Trento, Vaticano 1. Ecco. E allora, i primi sette, Nico, FK, Coconi, i primi sette sono stati fatti quando la Chiesa era tutta unita e vengono riconosciuti anche dagli ortodossi, i quali dicono no, gli altri sono concili romani. Comunque i primi sette sono della Chiesa Unita e quindi a quelle possiamo fare riferimento tutti. Tutti i cristiani, qualunque sia la confessione cristiana, i primi sette concili. Arriva dopo Trento, che è quello fatto contro i protestanti, Papa Pio IX nel 1969 apre il Concilio Vaticano, Vaticano I, era il Concilio Vaticano, era il primo Vaticano. E che ha problemi di fede, problemi di disciplina. Quando nel 70 ci si accorge che i piemontesi arrivano a Roma, allora piantano lì tutte le discussioni che ci sono state fino allora, vanno all'ultimo tema che era quello sulla Chiesa, saltano i primi capitoli e vanno agli ultimi capitoli che sono quelli che proclamano il primato e l'infallibilità del Papa. Il 18 luglio 1870 e poi il Concilio Vaticano viene sospeso perché il 20 ottobre arrivano a Roma, 20 settembre arrivano a Roma e sono sempre un po' più avanzato, grazie comunque. E, ecco, e sembrava che ormai non ci fosse più bisogno di concili, col Papa infallibile, primato infallibile, fa lui. Papa Giovanni, Papa come sapete chiamato di transizione perché tutti sapevano che il Papa era Montini, ma che insomma non l'aveva fatto cardinale, Pio XII, allora facciamo un Papa vecchio che fa cardinale Montini, poi il vecchio muore, così Montini diventa Papa. Fanno uno vecchio, si fa per dire, era più giovane di me, comunque insomma uno anziano che fa cardinale Montini, poi no signore, non gli viene in mente di fare un concilio, e lo fa talmente di sorpresa che non lo dice a nessuno, convinto com'era che se l'avesse detto l'avrebbero dissuaso. Ecco allora il 25 gennaio, qui a San Paolo, del 59, indice il Concilio Vaticano. Ecco, questo qui fu importante come concilio, l'idea che nella Chiesa ciò che conta è la professore venga, sto soltanto intrattenendo il pubblico, ecco. l'idea che il concilio è l'insieme dei vescovi, successori della, dell'insieme degli apostoli, si fa per dire, ecco. E in realtà, se noi guardiamo come il concilio si è sviluppato, quando siamo entrati, quando i vescovi, io sono entrato alla seconda sessione, sono vescovo dal 63, quindi c'era già stato il 62, potete dire tutto quel che volete della prima sessione, nel Veneto dicono minogò, né colpa né peccà. Ecco, ma dalla seconda c'ero già, ecco. E allora, ecco, caro professore, ecco, bene, stavo spiegando un po' cos'è il concilio, ecco. E allora, quando siamo entrati in concilio noi vescovi, non avevamo le idee della fine. Quando Giovanni XXIII chiese a tutti i vescovi del mondo e alle facoltà cattoliche di dire, dare qualche pensiero, ci sono 12 volumi, che andate a vedere, non c'è niente di quel che c'era alla fine. Perché in realtà i vescovi hanno raccolto il meglio del passato, mentre trovandosi insieme, ecco, buttavano le idee per l'avvenire, eh? Pensate per esempio alla parola di Dio, che una volta dicevamo che era dei protestanti, no? Se vedevamo uno con la Bibbia in mano si diceva è un protestante, perché noi avevamo mica visione della Bibbia, ne dicono tanti i preti, non parlando dei vescovi, anche il Papa, no? La liturgia, si assisteva alla liturgia, no? Allora era una grande cerimonia, ecco. E era così un po', E allora, mettendosi insieme, e allora qualcuno tirava fuori, ma no la parola di Dio, ma no la liturgia, ma no la Chiesa. E noi dicevamo, ah guarda, ha ragione, è vero, eh. Allora abbiamo maturato i primi convertiti dal concilio, siamo stati noi vescovi, ecco. Questa è l'importanza del concilio. La seconda cosa importante è che Papa Giovanni disse non deve essere un concilio dogmatico, cioè gli altri concili erano dogmatici, dicevano come erano i dogmi, le verità. E deve essere un concilio pastorale. C'era qualcuno che diceva, ma allora è mica un concilio, no? C'era un noto cardinale arcivescovo di una diocesi portuale del nord che diceva, ma allora non è mica un vero concilio, un suo prete che ha due cognomi piccoli, brevi, attaccati l'uno all'altro, ha scritto qualche anno fa un libro, L'Anticristo, dice che è la Chiesa romana dopo il concilio perché non era un vero concilio. Noi raccontavamo perfino delle barzellette per tirar sul fiato, raccontavamo che il famoso cardinale Ottaviani una mattina si era svegliato tardi e allora chiama un taxi e dice portami in fretta al concilio, entra nel taxi e si addormenta. Dopo mezz'ora si sveglia e era in aperta campagna. Dice ma dove mi porti? Dice al concilio di Trento, perché quello per lui era il vero concilio. Pastorale, io in quel libretto che ho scritto dico, e Dewey, il pedagogista americano, dice se io devo insegnare il latino a un ragazzino che si chiama John, è importante che io sappia bene il latino, ma è altrettanto importante che io conosca bene John, per sapere come devo dirglielo, come lui lo imparerà, no? Ecco, direi i concili antecedenti avevano precisato le verità. Questo dice come lo diciamo alla gente di oggi, eh? Ecco. Che non sono cose antiche, San Tommaso d'Aquino, che non era del secolo scorso, lui diceva c'è una fede che, cioè fides quae, sono le verità, che fra l'altro sono quelle che ci dividono dagli altri cristiani, perché dicono no, questa sfumatura, quell'altra, quell'altra. Ma la cosa più importante è la fides qua, la fede con cui, come si va là, no? E allora lì ci troviamo non solo con tutti i cristiani, ecco, che vanno con... ma perfino con le altre religioni, se vanno a Dio come l'hanno conosciuto. Eh? Ecco, allora, questo aspetto della responsabilità personale, ecco, dell'impegno della fede, ecco, questo è stato una delle grandi cose del Concilio. Potrei dire, ormai che sto dicendole i particolari, che quando siamo entrati c'erano più di 70 documenti. Io ho partecipato anche alla fine di una delle commissioni preparatorie, perché il Papa Giovanni incontrò una volta il mio arcivescovo, il Cardinale Ercaro, arcivescovo di Bologna, e dice come va la preparazione del concilio? E lui dice come faccio a saperlo? Non ho nessuno dei miei preti in una commissione preparatoria, mi dia qualche nome. Gli diede tre nomi, io ero insegnante in seminario, andai alla commissione dei seminari dell'educazione cattolica, aveva fatto delle cose, 7 documenti mi pare, no? E poi quando si trovarono con tutti questi, niente, insomma li abbiamo ridotti praticamente a 16, di cui 3 sono dichiarazioni, anche di cose importanti, ma punti particolari, per esempio la libertà religiosa, importante. importante, ma 9 sono decreti di carattere pratico. Cosa devono fare i vescovi, cosa devono fare i preti, cosa devono fare i laici, cosa devono fare i seminaristi, cosa devono fare i missionari. Importante, ma di carattere pratico, più presto, più facilmente sentono il logorio del tempo. Ma come in tutti i concili, i documenti fondamentali sono le costituzioni. Le costituzioni del Concilio Vaticano II sono 4. La parola di Dio, le prime parole latine Dei Verbum, la liturgia, Sacrosanctum Concilium, la Chiesa in sé, Lumen Gentium, e la Chiesa nel mondo, Gaudium et Spes. Ecco, questo direi è la struttura in qualche modo del Concilio. E anche da dire che nel Concilio, alla prima sessione, il Vaticano, adesso non pensate che a me non piace il Vaticano, ma io dico che anche nella vita civile i governi non amano i parlamenti, no? Parlo mica dell'Italia, dico in genere. No, e perché? Perché in Parlamento sono le opposizioni, bisogna discutere, bisogna scendere a compromessi. Nella Chiesa il Vaticano era il governo e il Concilio era il Parlamento. Quindi, insomma, dice, questi scompigliano, che so io. Allora la segreteria aveva in mano tutto, no? E lo organizzava. E lì devo dire, questo qui non ho dei motivi particolari per dire che Don Dossetti, che il Cardinale Ercaro aveva chiamato a Roma per fargli da segretario, lui non soltanto ha dato dei buoni suggerimenti al Cardinale Ercaro sui temi, ma lui che era stato all'Assemblea Costituente e sa come si manovrano le assemblee, fu lui a suggerire al Cardinale Ercaro i moderatori e l'Ercaro a dirlo a Montini. E Montini, che l'anno prima da arcivescovo di Milano si era reso conto, puntò i piedi e nominò i 4 moderatori. Perché prima c'erano 12 presidenti, 12 cardinali, cosa facevano? Dicevano preghiera al principio e alla fine. E i 4 moderatori sono stati loro che hanno condotto il concilio. Ho anche delle prove concrete, ecco, di questo. E i 4 moderatori furono: uno l'Ercaro, il tedesco Defner, il belga Sünes, poi ci voleva anche uno della curia. Allora misero Agagianian, armeno quello. Ecco, perché era armeno, insomma, era il presidente, era il prefetto della congregazione delle missioni. E allora noi dicevamo che dietro c'erano i 12 apostoli e davanti c'erano i 4 evangelisti e per fortuna 3 erano sinottici. Ecco, e sono loro che hanno guidato veramente il concilio con molta fatica e con molta, direi, a maturare a questo che le 4 costituzioni, che sono la parola di Dio ritornata finalmente in mano cioè attraverso la Bibbia, la parola rivolta alla comunità, il Signore che parla, la fede, dir di sì a Dio che ci sta parlando, la liturgia che non è tanto assistere alla preghiera del prete ma immergersi in Gesù Cristo che si rende presente e che ravviva la presenza dello Spirito Santo, d'una Chiesa che è fondamentalmente comunione. Il Concilio era l'esperienza più grande, ecco, della Chiesa, dove se ci sono dei servizi, dei ministeri, sono ministeri, cioè servizi. Allora il servizio della parola, servizio alla profezia dei cristiani, e il sacerdozio, dove c'è ministeriale, servizio al sacerdozio comune dei fedeli. E l'esperienza della comunione nella Chiesa è perché, fatta l'esperienza della comunione, i cristiani siano portatori di fraternità e di pace nel mondo. Ecco, questo è quello. Io dirò che noi stessi vescovi ce ne siamo accorti un po' alla fine. Vieni, stavo cercando di intrattenere un po' così, e poi vi passo la parola, poi sono le cose serie. Ecco, adesso dicevo qualcosa così. Cioè, nel senso che noi vescovi alla fine, io delle volte dico, come quando si va in montagna, soprattutto se la montagna è difficile, si deve stare attenti dove si mettono in piedi, guai a distrarsi, no? Ecco, questo va bene qui, questo qui, questo appiglio va bene, quell'altro, quando si arriva in cima ci si volta indietro e dice, ma guarda dove siamo arrivati, eh? Ecco, nel senso che forse ci siamo resi conto soprattutto dopo, tolti i più bravi, ecco, ma direi noi che eravamo un po' la massa, ecco, dei vescovi così, noi vedavamo, vorrei dire, giorno per giorno o settimana per settimana, ecco, di portare avanti i passi. E allora, ecco, io credo che possiamo vedere, come dicono, il bicchiere è mezzo pieno e mezzo vuoto. Io tocca a loro dire che è mezzo vuoto, a me sta a dire che in fondo è anche mezzo pieno. Cioè, se noi guardiamo quello che era prima, l'inizio è stato un inizio, cioè è stata data una grossa spinta per il rinnovamento, che poi sia stato realizzato tutto o meno, si suol dire già e non ancora, cioè è già stato fatto molto, poi forse si è avuto paura che cambiasse un po' troppo, perché erano tempi del rinnovamento, 65, 66, 67, 68, e allora forse abbiamo stretto un po' i freni, e i tedeschi direbbero forse insieme all'acqua sporca abbiamo buttato via anche il bambino, un po', no? Nel senso che per il timore, di qualche cosa che sfuggisse, forse si è frenato un po' troppo. Ma se noi guardiamo come era prima, io credo possiamo dire che il bicchiere almeno era mezzo pieno. Grazie.
Allora abbiamo raggiunto il completo anche dei testimoni, il plenum dei testimoni e anche dell'intervistatore, e quindi a lui passo il ruolo e il microfono per provocare.
Grazie, buonasera a tutti, scusate il ritardo ma c'era il diluvio e stavo in motorino. E dunque, quindi Monsignor Bettazzi ha già cominciato questa serata. Io sì, ma adesso, ma infatti lei ha già lanciato alcune provocazioni. Io vorrei che fosse una serata molto narrativa, anche perché mi hanno detto che è questo lo stile di questi incontri, quindi soprattutto racconto personale, testimonianza più che analisi. Io porto brevemente la mia, essendo nato nel 68, l'anno fatidico, io appartengo a una generazione che è interamente dopo il concilio. Quindi tante cose che voi rivendicate come conquiste, io da bambino le ho vissute negli anni 70, insomma mi sembravano cose che c'erano da sempre, voglio dire, cioè San Italiano, per dire la cosa più banale, io non immaginavo neanche che appena pochi anni prima della mia nascita non ci fosse, non esistesse, oppure un certo modo di essere veti, che non passava per l'autorità ma passava per la persuasione, per il dialogo, per il rapporto personale. Per fortuna ho incontrato spesso nella mia vita, anche in questo caso non immaginavo che dietro ci fosse un lavoro. Ecco, poi crescendo e approfondendo sia la mia esperienza personale di fede sia il mio lavoro di giornalista, adesso io lavoro all'Espresso ma ho lavorato per molti anni nel settimanale dell'Azione Cattolica, Segno 7, effettivamente scoprire che che tutte queste cose che la mia generazione inizialmente ha visto per scontate, poi ha visto che poi ha cominciato a sentire l'impazienza di un rinnovamento che non era completo, e leggere, studiare e sentire le testimonianze di persone come voi che invece hanno vissuto quella stagione da protagonisti, ci fa capire quanto nella storia degli uomini, nella storia della Chiesa, non sia appunto nulla viene dato ma tutto deve essere conquistato con battaglie che comportano grandi sacrifici anche a livello personale, insomma. Quindi io vi vorrei suggerire di parlare, alla mia generazione, insomma, in qualche modo, anche se tanti tra di voi avranno invece vissuto quegli anni e ne avranno memoria. Per esempio, un primo giro che vorrei fare è cosa avete pensato quando Papa Giovanni ebbe l'idea del concilio? Cioè, che cosa vi immaginavate da questo concilio? Perché storicamente si ha l'impressione che all'inizio non ci fossero le idee molto chiare, non solo all'interno, diciamo, della Chiesa, ma anche proprio forse per lo stesso Papa Giovanni. c'era l'esigenza di aprire una ventata d'aria nuova, ma insomma era un processo che non si sapeva esattamente dove avrebbe portato. Quindi vi chiederei quale fu la vostra emozione proprio a livello di sentimento, direi, prima ancora che di ragionamento, e col, man mano che si avvicinava il momento dell'apertura del concilio, quali erano le vostre aspettative e infine come avete vissuto la sera dell'11 ottobre 1962, il momento dell'apertura e quel discorso sui profeti di sventura che continua a essere purtroppo molto attuale, perché in questo tempo di profeti di sventura abbondano. Allora, seguiamo il giro liberamente, partiamo da Paolo Ricca.
Ma naturalmente io, essendo valdese, ero fuori dal gioco, diciamo così, e quindi la testimonianza che posso portare è una testimonianza, diciamo così, dal di fuori, anche se poi de facto il concilio si è svolto in una maniera tale che non era più un evento esterno, ma si collocava all'interno di una cristianità vissuta come famiglia in qualche maniera, ecco. E questo potrebbe anche essere un elemento interessante da valutare, cioè sì, anche come umanità, ma sì, però naturalmente dunque, il concilio che cos'è stato? Il concilio è stato, si è dimostrato come quello che si dice comunemente la fine della Controriforma. Ora, la Controriforma è durata 4 secoli, quindi è chiaro che nessuno sapeva che cosa sarebbe stato un concilio, perché nessuno sapeva che cos'era un concilio e non poteva saperlo semplicemente perché i concili sono rarissimi. Nessuno dei presenti aveva vissuto ovviamente il Vaticano I, e prima del Vaticano I si arriva a Trento, cioè al 1545. Quindi dico, il concilio era una struttura, una esperienza inesistente, si può dire, e quindi il fatto che fosse convocato, e che fosse convocato dopo il Vaticano I, che aveva proclamato l'infallibilità del Papa e quindi praticamente in un certo senso reso superflua una consultazione conciliare, dato che c'è un organo che esprime la verità della fede in maniera addirittura infallibile, quindi che bisogno c'è di un concilio? E effettivamente non ce n'è nessun bisogno. Allora il fatto che fosse convocato ha provocato, per riprendere la sua parola, una emozione, cioè qualche cosa di completamente inatteso, imprevisto e imprevedibile. Quanto al, ecco, io ero proprio lì in Piazza San Pietro il giorno dell'inaugurazione. Devo dire che quello che più mi ha impressionato non è il discorso, anche se il discorso poi alla luce di quello che è successo dopo si è rivelato un discorso effettivamente molto importante, che in fondo ha dato effettivamente il tono a tutto l'evento conciliare, cioè nel senso appunto che la grande svolta del Vaticano II è stata proprio di non essere come concilio un concilio, diciamo, un profeta di sventura, lui concilio, come era stato invece tante volte nel passato, ma di essere un concilio di dialogo sostanzialmente, ecco, quindi una profezia completamente diversa, ecco, non di sventura, ma di incontro, di accoglienza, insomma, comunque di dialogo. Ma quello che ricordo di più, devo dire, e questo appunto perché come protestante era la prima volta e poi certamente l'unica in cui ho potuto vedere la sedia gestatoria. Ecco, mi ha impressionato in una maniera, perché era proprio ho visto questo Giovanni Papa ondeggiante sulla folla portato dagli schiavi, da questi qua che sulle loro spalle reggevano questo palco. Una cosa, io non credevo ai miei occhi.
non credevo ai miei occhi, dico, ma com'è possibile una cosa del genere nel 1963, cioè uno spettacolo, un uomo portato su un trono, portato a sua volta da uomini che stanno sotto e portano questa roba, è stato uno shock, un autentico shock. E diciamo il fatto che lo sia stato per me naturalmente, ma è dimostrato anche dal fatto, cioè che fosse una realtà, diciamo, impropria, completamente fuori tempo, anacronistica, è dimostrato dal fatto che Paolo VI poi l'ha eliminata e la sedia gestatoria è andata in pensione. Ecco. Mentre poi, ma ora non voglio monopolizzare, ho visto un altro episodio che per me è rimasto. lì avevo questo compito e ho fatto un commento teologico, diciamo così, al concilio dall'inizio alla fine,